Salve, sono l'avvocato Gennaro Varasciuolo e oggi parlo di una sentenza, la sentenza della Corte Costituzionale, la numero 50 del 2014. Questa ha dichiarato la illegittimità, appunto costituzionale, rispetto alla Costituzione, quindi, di due norme contenute in due commi, i commi 8 e 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23/2011. Praticamente la norma che ha introdotto la cedolare secca. Siamo in materia di affitti e in particolar modo di locazioni a uso abitativo. È stato introdotto quindi questo regime fiscale abbastanza favorevole della cedolare secca e comunque sono state inserite due norme, i commi appunto 8 e 9, abbastanza problematici. Perché? Cosa dicevano? Che in caso in cui per i contratti appunto di locazione a uso abitativo, quindi limitatamente all'uso abitativo, se il contratto ugualmente sottoscritto fra le parti non veniva registrato nei termini, oppure non veniva registrato proprio, oppure si utilizzava lo strumento del comodato, praticamente si registrava il comodato per giustificare la presenza del condominio, del conduttore, meglio, all'interno dell'abitazione, però effettivamente poi questo pagava il canone di locazione a tutti gli effetti. Quindi in questi casi la locazione veniva trasformata e il canone veniva abbassato, pari al triplo della rendita catastale, sicuramente più basso del canone in locazione concordato fra le parti. E inoltre, quando veniva registrato quindi il contratto, perché una volta che veniva registrato il contratto, il canone in locazione passava al triplo della rendita catastale e dal momento della registrazione, anche dopo anni dall'inizio effettivo della locazione, scattavano i 4 anni, i 4 più 4, perché appunto si applicava la legge, sì, appunto si applicava, è passato, si applicava la legge 431 del 98 in materia di locazioni, in particolar modo l'articolo 2, comma primo. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato che conduttori, quindi inquilini, poco forse seri, approfittandosene anche dei locatori, ma a maggior ragione di locatori che avevano fatto i furbetti, cosa facevano? Potevano benissimo assecondare il locatore, proporre di non registrare il contratto, registrarlo più tardi, in modo tale che una volta che veniva registrato aveva un grossissimo sconto sul contratto di locazione e addirittura il nuovo si andava a formare una sorta di nuovo contratto di locazione che incominciava a decorrere non dalla sottoscrizione del contratto, ma dal giorno di registrazione. Quindi 4 anni partivano dal giorno di registrazione. Logicamente, questo meccanismo normativo era stato introdotto per far emergere i contratti a nero, purtroppo molto diffusi. Però è sembrato subito ingiusto che, visto che l'imposta di registro deve gravare in parti uguali fra il conduttore e il locatore, e quindi sono tutti e due obbligati entrambi nello stesso modo a registrare il contratto di locazione, non si capiva perché poi a essere sanzionato era solo il locatore, perché logicamente andava tutto a favore del conduttore. Ora, cosa è successo? Molti sono stati i tribunali che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale di questi due commi, ripeto, comma 8 e 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 del 2011, e hanno quindi guardato, hanno detto alla Corte Costituzionale, vedi che è legittimo rispetto al dettato normativo della Costituzione. La Corte Costituzionale però non è scesa nel merito, non ha detto che sì, è vero, questi due commi non sono corretti rispetto alla Costituzione, si è fermata prima. Ha detto che il legislatore delegato, cioè il governo, ha ecceduto rispetto alla delega, ai principi contenuti nella legge delega proveniente dal Parlamento, praticamente il legislatore delegante. Quindi, quando ha formulato la norma, il governo non ha tenuto conto dei principi, è andato oltre i principi che gli erano stati imposti e le direttive che erano state imposte dal Parlamento. Per questo motivo, questi due commi sono stati dichiarati illegittimi, quindi sostanzialmente sono stati abrogati. Ora, quindi, se non si registra per tempo il contratto di locazione a uso abitativo, oggi cosa succede? Si pagheranno le sanzioni, però il contratto è valido o non è valido? Questa domanda non è di poco conto. Perché? Perché con la legge finanziaria del 2005, la legge 311 del 2004, è stato inserito, ho sempre paura di queste leggi finanziarie, per il semplice motivo che inseriscono delle norme in 10.000 commi che vengono formulati. Tant'è vero che quello che ci interessa è l'articolo 1,346. Cosa diceva questo comma? Che per tutti i contratti di locazione aventi ad oggetto delle unità immobiliari, quindi indipendentemente se uso abitativo, uso diverso da abitativo, per intenderci i locali commerciali, però che hanno ad oggetto delle unità immobiliari, praticamente degli edifici, quindi togliamo l'affitto del terreno, se quindi non viene registrato il contratto è nullo. Ora, questa norma è stata molto criticata, però molti sono stati i tribunali che hanno sollevato anche qua la questione di legittimità costituzionale, però per ben due volte la Corte Costituzionale ha ritenuto di salvarla. Perché? Perché questa norma, quindi ripeto, l'articolo 1,346 della legge 311 del 2004, dovrebbe essere interpretata in maniera compatibile con la Costituzione, ma anche con lo Statuto del Contribuente e l'articolo 10,3 dello Statuto del Contribuente. Perché cosa dice questa norma? La norma dice, nella sostanza, che non è possibile introdurre una norma fiscale che solo per ragioni fiscali vada a rendere nullo il contratto. Perché a questo punto, diversamente, ci sarebbe una grossa ingerenza dello Stato nell'autonomia contrattuale delle parti. Allora, come bisogna interpretare? Quindi, tuttora oggi, se io non registro il contratto di locazione, uso abitativo ma anche a uso diverso, che cosa vado incontro? Sicuramente le sanzioni, però non c'è la nullità che fa morire il contratto e quindi potrebbe implicare anche delle restituzioni che nel caso di specie sono difficilissime. Come si fa a far restituire tutto il tempo che il conduttore, l'inquilino, è stato dentro l'abitazione? È impossibile. Quindi si parla, e c'è giurisprudenza, quindi ci sono molti giudici che ritengono che si vada applicato in questa maniera, ci sia una sospensione del contratto fino a quando non viene registrato il contratto, meglio, viene sottoposto a una condizione sospensiva fino a quando non viene registrato. Quindi il contratto è valido, quello che è stato sottoscritto dalle parti è valido, però comincia a produrre i suoi effetti dal momento della registrazione. Quindi è una condizione, viene sottoposta a una sorta di condizione sospensiva prevista, diciamo, dalla legge, ma in via interpretativa, ma il contratto, anche se l'articolo 1,346 parla di nullità, bisogna leggere con la parola inefficacia. Logicamente questi sono degli orientamenti, sono quello che hanno deciso i giudici non addirittura della Cassazione, supremo organo giurisdizionale, ma i giudici di merito, i giudici di tribunale hanno quindi un loro peso sicuramente inferiore rispetto a quello della Cassazione, però sono un precedente che può avere un proprio peso specifico. Tutte le norme che ho citato, ma anche i riferimenti alla giurisprudenza, li trovate sul mio sito malasciuolo.it. E mi potete seguire sui diversi social. Alla prossima!